Il Signore degli Anelli di John Ronald Reuel Tolkien. Tre anelli ai re degli elfi sotto il cielo che risplende, sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra, nove agli uomini mortali che la triste morte attende, uno per l'oscuro sire chiuso nella reggia tetra della terra di Mordor, dove l'ombra nera scende, un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli nella terra di Mordor, dove l'ombra cupa scende. A proposito degli Hobbit, prologo. Questo libro riguarda principalmente gli Hobbit e dalle sue pagine il lettore imparerà molto sul loro carattere e un po' della loro storia. Ulteriori informazioni potranno trovarsi nel libro rosso dei confini occidentali, già pubblicato col titolo di Lo Hobbit. Questa storia è tratta dai più antichi capitoli del Libro Rosso scritti da Bilbo in persona. Il primo Hobbit, divenuto famoso nel resto del mondo, è da lui intitolati Andata e Ritorno, poiché narravano il suo viaggio verso l'est e il ritorno a casa. Fu questa un'avventura che avrebbe più tardi coinvolto con tutti gli Hobbit nei grandi avvenimenti di un'era, di cui parleremo. Molti comunque desidererebbero saperne di più su questo popolo primordiale. Per questi lettori ho annotato qui i punti essenziali della tradizione Hobbit e riassunto le sue prime vicende. Il popolo Hobbit è discreto e modesto, ma di antica origine, meno numeroso oggi che nel passato. Amante della pace, della calma e della terra ben coltivata. Il suo asilo preferito era una campagna scrupolosamente ordinata e curata. Ora come allora, essi non capiscono e non amano macchinari più complessi del soffietto del fabbro, del mulino ad acqua o del telaio a mano, quantunque abilissimi nel maneggiare attrezzi di ogni tipo. Anche in passato erano estremamente timidi. Ora poi evitano addirittura con costernazione la gente alta, come ci chiamano, ed è diventato difficilissimo trovarli. Hanno una vista ed un udito particolarmente acuti e benché tendano ad essere grassocci e piuttosto pigri, sono agili e svelti nei movimenti. Sin dal principio possedevano l'arte di sparire veloci e silenziosi al sopraggiungere di genti che non desideravano incontrare, ma ora quest'arte l'hanno talmente perfezionata che agli uomini può sembrare quasi magica. Gli Hobbit invece non hanno mai effettivamente studiato alcun tipo di magia e quella loro rara dote è unicamente dovuta ad una abilità professionale che l'eredità, la pratica e un'amicizia molto intima con la terra hanno reso inimitabile da parte di razze più grandi e goffe. Essi sono infatti minuscoli. Anche i più alti fra loro sono più piccoli dei nani, sebbene meno tozzi e robusti. La loro statura è variabile ed oscilla da un braccio ad un braccio e mezzo. Ma oramai è raro che qualcuno arrivi a quella misura, già che pare che col tempo si siano rimpiccioliti e che in passato fossero più alti. Secondo quanto riferisce il Libro Rosso, Brando Bras Tuk, Ruggibrante, figlio di Isengrim II, misurava due braccia ed era capace di montare a cavallo. Il suo record fu battuto in tutta la storia Hobbit da altri due personaggi soltanto, ma di questo parleremo in seguito. Per quanto riguarda gli Hobbit della Contea, di cui tratta questo nostro racconto, essi erano nei tempi di pace e di benessere un popolo allegro e spensierato, portavano vestiti di colori vivaci, preferendo il giallo ed il verde, ma calzavano raramente scarpe, essendo i loro piedi ricoperti di un pelo riccio, folto e castano come i loro capelli, e le piante dure e callose come suole. Perciò l'unica forma di artigianato che praticassero poco era la fabbricazione di calzature, benché avessero lunghe dita abilissime, capaci di creare tanti altri oggetti utili ed artistici. più che belli. I loro visi erano generalmente gioviali, illuminati da occhi vivacissimi e guance colorite, con una bocca fatta per ridere, bere e mangiare. Ed era proprio ciò che facevano. Mangiavano, bevevano e ridevano con tutto il cuore. Avevano a fare a tutte le ore scherzi infantili e pranzavano 6 volte al giorno quando ne avevano la possibilità. Erano ospitali, feste e regali che offrivano con grande generosità ed accettavano con entusiasmo. Costituivano il loro massimo divertimento. La parentela è che ci unisce agli Hobbit, malgrado la loro recente ostilità, è più che evidente, è molto più stretta che non quella che ci unisce agli elfi e persino ai nani. In tempi lontani parlavano le lingue degli uomini, a modo loro, che avevano le stesse preferenze e le stesse antipatie. Quale sia però la nostra esatta parentela, ormai nessuno lo può più dire. Gli albori della civiltà Hobbit sono persi nei tempi remoti, caduti nell'oblio. Solamente gli elfi conservano ancora ricordi di quel tempo che fu, ma sono solo ricordi della loro propria storia, dove gli uomini hanno poco posto e gli Hobbit niente del tutto. Eppure è un fatto che gli Hobbit siano vissuti tranquilli e pacifici nella Terra di Mezzo per anni e anni prima che gli altri popoli si accorgessero della loro presenza. E dato che il mondo è pieno zeppo di strane creature, questi piccoli esseri sembravano ben poco importanti. Fu ai tempi di Bilbo e del suo erede Frodo che essi acquistarono improvvisamente, senza desiderarlo per nulla, importanza e fama, importunando non poco i consigli dei saggi e dei grandi. Quei giorni, la terza era della Terra di Mezzo, sono ormai molto lontani, e la configurazione di tutti i paesi è cambiata, ma le regioni in cui allora vivevano gli Hobbit sono senza alcun dubbio le stesse ove essi passano tuttora i loro giorni, a nord-ovest del vecchio mondo e ad est del mare. Gli Hobbit del tempo di Bilbo non avevano la più vaga idea di quale fosse il loro luogo d'origine. L'amore per lo studio, a parte l'erudizione genealogica, era molto poco diffuso, ma vi era ancora qualche membro delle antiche casate che studiava i libri di famiglia e che raccoglieva persino cronache dei tempi passati e di terre lontane abitate dagli elfi, dagli uomini e dai nani. Quanto alle loro proprie cronache, esse furono intraprese solamente dopo l'installazione della contea e persino le loro più antiche leggende risalgono appena all'epoca della Lunga Marcia. Risulta comunque chiaramente da queste leggende, dai loro particolari usi e costumi e dal loro strano linguaggio che gli Hobbit, come molti altri popoli, in un lontano passato migrarono verso ovest. I loro primi racconti lasciano intravedere il tempo in cui dimoravano nelle alte vallate dell'Anduin, tra la grande foresta verde e le montagne nebbiose. Nessuno può dire perché essi intrapresero più tardi la difficile e pericolosa traversata delle montagne, scendendo nella valle dell'Eriador. Le loro cronache parlano del numero sempre crescente di uomini in quel posto e di una grande ombra che oscurò la foresta, alla quale diedero perciò il nome di Bosco Atro. Prima di valicare le montagne, gli Hobbit erano già divisi in 3 razze, i pelopiedi, gli sturoi e i paloidi. I pelopiedi erano i più scuri, bassi e minuti, non portavano barba né scarpe, avevano mani e piedi piccoli ed agili e preferivano la montagna alla pianura. Gli sturoi, al contrario, erano tozzi e ben piantati. Avevano mani e piedi più grandi e prediligevano la campagna e le rive dei fiumi. I paloidi, infine, chiari di pelle e di capelli, erano più alti e magri. Essi amavano i boschi e le foreste. I pelopiedi erano stati in passato, allorché vivevano ancora sulle falde dei monti, grandi amici dei nani. Furono i primi a emigrare verso ovest attraverso l'Eriador per giungere fino al Collevento, mentre gli altri erano rimasti nelle terre selvagge. Erano la razza più tipica e caratteristica, di gran lunga la più numerosa. Inclinavano a stabilirsi definitivamente in un posto e conservarono a lungo l'antico costume di vivere in caverne e gallerie sotterranee. Gli Sturoi, meno timidi, errarono molto tempo lungo le sponde del fiume grande, del gran fiume Anduin, quindi seguirono i pelopiedi nel loro viaggio verso ovest, dirottando a lungo a sud il corso del Rombirivo. Molti di loro vi sostarono tra Sarbad ed i confini del Dunland, prima di ritornare al nord. I paloidi, ramo nordico degli Hobbit, erano meno numerosi, dotati per le lingue e per il canto piuttosto che per l'artigianato. Preferivano la caccia all'agricoltura. Dopo aver valicato le montagne a nord di Gran Burrone e costeggiato il fiume Bianco, giunsero nell'Eriador, dove si mescolarono presto alle altre due razze. Ciò nonostante, essendo più spericolati ed avventurosi, furono spesso loro a comandare i clan dei Pelopiedi e degli Sturoi. Le grandi famiglie, quali i Tuk ed i signori di Buk, si distinguevano all'epoca di Bilbo per il forte temperamento paloidiano. Ad ovest dell'Eriador, tra le montagne nebbiose e i monti Lohun, vivevano uomini ed elfi. Vi erano persino gli uomini numeroneani, i re degli uomini giunti per mare dall'Ovesturia in tempi remoti. Ma poiché stavano velocemente sparendo, le terre del loro regno del nord erano in un pietoso stato di abbandono. Vi era quindi spazio in abbondanza e presto si formarono le prime piccole comunità di Hobbit. Della maggior parte di queste colonie, ai tempi di Bilbo, non vi era più alcuna traccia. Una sola, delle più importanti, sopravviveva ancora a circa 40 chilometri dalla contea Abrea, nel circostante bosco Chet. Fu senza dubbio a questi tempi che gli Hobbit appresero l'alfabeto dei Numenoreani, ai quali gli Elfi avevano insegnato a scrivere. Dimenticarono così tutte le lingue che avevano adoperate prima per parlare unicamente la lingua corrente, il cosiddetto Ovestron, di uso comune nelle terre dei re dei Harnor e di Gondor e sulle coste del mar del golfo di Belalfalas, a Lûn. Conservarono però ancora qualche termine come i nomi dei mesi e dei giorni e gran parte dei nomi di persona. All'incirca dalla stessa epoca cominciarono a contare gli anni, segnando così la fine delle leggende ed il nascere della storia Hobbit. Fu nell'anno 1601 della Terza Era che i due fratelli paloidi, Marco e Blanco, partirono da Brea. E avendo ottenuto il permesso dal gran re di Fornost, attraversarono il fiume Baranduin, seguiti da un gran numero di hobbit. Passarono sul ponte di arco in pietra, costruito nei giorni di splendore del Regno del Nord, ed occuparono le terre comprese tra il fiume e i luoghi lontani. Fu loro solamente chiesto, come compenso, di riparare tutte le strade e i ponti, in particolar modo il grande ponte, di augurare buon viaggio ai messi del re e di riverire la sua regalità. Così ebbe inizio l'era della contea e gli Hobbit fissarono come primo anno quello del passaggio del Brandivino, nuovo nome dato da loro al fiume. Tutte le date seguenti sono state calcolate in base a questo calendario. Gli Hobbit d'Occidente si innamorarono subito del loro nuovo paese e vi restarono per sempre, scomparendo così nuovamente dalla storia degli uomini e degli elfi. Fino alla morte dell'ultimo re, rimasero ufficialmente suoi sudditi, sebbene avessero i loro propri capi, e non si occupassero per nulla di ciò che accadeva nel resto del mondo. Sostengono di aver mandato degli arcieri in aiuto del re durante la battaglia di Fornost contro il capo degli stregoni di Angmar, quantunque la storia degli uomini non lo riferisca. In ogni modo, quella guerra segnò la fine del regno del nord. Gli Hobbit presero allora in mano le redini del paese e scelsero tra i loro capi un conte che sostituisse il re. Soltanto qualche guerra turbò i mille anni seguenti, e dopo la peste nera essi si moltiplicarono, si arricchirono fino alla catastrofe del lungo inverno e alla conseguente carestia che ne sterminò a migliaia. All'epoca della nostra storia, comunque, i giorni della fame, 1158-1160, erano molto lontani e gli Hobbit avevano ritrovato il benessere. La terra era ricca e generosa e prima dello stato di abbandono in cui l'avevano trovata, aveva conosciuto bravi coltivatori che curavano le fattorie e le piantagioni di Gran Turco, i vigneti e i boschi di proprietà del re. Questo paese che si estendeva per 40 leghe nei luoghi lontani al brandivino e per 50 dalle brugherie del nord alle palude del sud fu chiamato dagli Hobbit la Contea, poiché la regione attiva negli affari e nel commercio era sotto l'autorità del conte. Non curanti del resto del mondo, abitato da strani esseri oscuri, conducevano in quel ridente angolo della terra una vita talmente ordinata e bene organizzata che finirono per credere che pace e prosperità fossero normali nella terra di mezzo, nonché un diritto di ogni popolo ragionevole. Dimenticarono o ignorarono quel poco che sapevano sui guardiani e sulle pene di coloro che avevano lottato per la pace della contea. Erano protetti, ma lo dimenticarono. Gli Hobbit non avevano mai amato la guerra, né combattuto fra di loro. In principio erano naturalmente stati costretti a lottare per sopravvivere, ma all'epoca di Bilbo nessuno se ne ricordava più. L'ultima battaglia, prima dell'inizio di questo libro, certo l'unica combattuta all'interno della contea, fu la battaglia di Terre Verdi, 1147, durante la quale Brando Brastuk mise in fuga gli orchetti che avevano invaso il paese. Finanche le tempeste si erano calmate ed i lupi che un tempo solevano venire dal nord nei terribili inverni glaciali in cerca di preda esistevano oramai soltanto nelle favole della nonna. Così, benché possedessero ancora poche armi, gli Hobbit le adoperavano unicamente come trofei, appese ai muri e sui camini o raccolte nel museo di pietra forata, detto Palazzo Mathom. Chiamavano infatti Mathom tutto ciò che non sapevano come utilizzare, ma che non desideravano eliminare. Le loro abitazioni erano generalmente piene di Mathom, di cui la maggior parte era costituita dai regali che si scambiavano tra di loro. Nonostante la pace ed il benessere di cui godevano, gli Hobbit erano rimasti stranamente resistenti. Era difficile impaurirli ed ucciderli, e quel loro amore inesauribile per tutte le cose buone era dovuto al fatto che sapevano, se necessario, farne a meno e resistere alle ostilità degli uomini ed alle avversità della natura, tanto da destare meraviglia in coloro che non li conoscevano bene e che di loro vedevano soltanto i pancioni ed i visi ben pasciuti. Benché lenti nel combattimento e non particolarmente dotati per lo sport, all'occorrenza sapevano ancora ad operare le armi e persino nelle situazioni più disperate e senza scampo si comportavano valorosamente. Erano arcieri abilissimi per via della vista straordinariamente acuta e della fermezza della mano. E se un hobbit raccoglieva una pietra, era ben correre subito al riparo e gli animali che tentavano di assalirli lo apprendevano a proprie spese. Le caverne che ritenevano fossero state le loro prime abitazioni erano tuttora la dimora che preferivano, benché col passare del tempo si fossero dovuti trasferire altrove. All'epoca di Bilbo, la legge voleva che soltanto i più ricchi e i più poveri vi abitassero ancora. I poveri vivevano in tane estremamente primitive, dei veri e propri buchi con una sola finestra o addirittura senza, mentre le caverne dei benestanti continuavano ad essere ampliate e decorate. Siccome quei luoghi tunnel, che si chiamavano Smial, non potevano essere ricavati ovunque, nelle pianure e nelle conche gli hobbit si trovarono costretti a costruire in superficie. Ora, persino sulle colline e negli antichi villaggi come Hobbiville o Tuckboro, o nel capoluogo della contea, pietra forata sui bianchi poggi, sorgevano edifici di legno, pietra o mattoni. Vi abitavano soprattutto mugnai, fabbri, cordai ed altri artigiani, quali già al tempo delle caverne solevano costruirsi laboratori e botteghe. Pare che i primi a creare fattorie e granai fossero gli abitanti delle palude lungo il Brandivino. Gli hobbit di quella regione chiamavano Decumano Est. Erano grossi, avevano gambe corte e se pioveva portavano stivaletti. Si sapeva comunque che erano in gran parte di sangue sturoi e lo dimostrava la barbetta che molti di loro si facevano crescere. Infatti nessun pelopiede o nessun paloide aveva la minima traccia di barba. La gente delle paludi, dopo aver occupato per qualche tempo la terra di Buk, contrada ad est del fiume, si trasferì poi in gran parte a nord, nella contea, conservando però strane parole e nomi bizzarri ignoti nel resto del paese. È probabile che l'arte dell'edilizia, come molte altre arti, provenisse dai Numenoreani, ma erano stati gli elfi ad insegnarla agli uomini e agli hobbit. Potrebbero averla appresa direttamente da loro. Gli elfi di alto lignaggio non avevano infatti ancora abbandonato la terra di mezzo e vivevano ad ovest, nei rifugi oscuri ed in altri luoghi non lontani dalla contea. Si potevano ancora vedere, oltre i confini occidentali, tre torri di epoca immemorabile, costruite dagli elfi. Luccicavano da lontano, illuminate dai raggi della luna. La più alta era anche la più lontana e si innalzava su di un colle verdeggiante. Gli hobbit del Decumano Ovest sostenevano che si dovesse vedere il mare dall'alto della torre, ma nessuno vi si era mai arrampicato. Erano infatti pochi quelli che avevano visto o attraversato il mare e pochissimi quelli ritornati per narrare le avventure vissute. I più non sapevano nuotare e fiumi e barche destavano la loro diffidenza. Con l'andar del tempo parlarono sempre meno con gli elfi ed incominciarono a temerli e a sospettare di coloro che li frequentavano. Si allontanarono il più possibile dalle colline occidentali e dal mare, diventato per loro il simbolo della paura e della morte. A quell'arte dell'edilizia che avevano appreso dagli elfi e dagli uomini, gli hobbit diedero un carattere tutto particolare. Torri non ne volevano e le loro case erano infatti tutte basse, lunghe e comode. Il tipo più antico non era che un'imitazione degli Smial, dai tetti di paglia, di erba secca o di muschio e dai muri leggermente curvi. Da allora comunque avevano fatto molti progressi e perfezionato le costruzioni grazie agli stratagemmi insegnati loro dagli elfi o escogitati da loro stessi. L'unica particolarità dell'architettura hobbit tuttora esistente era la forma circolare delle finestre e persino delle porte. Case e caverne della contea erano grandi ed abitate da famiglie numerose. Bilbo e Frodo Baggins erano più unici che rari, essendo scapoli e grandi amici degli elfi. Alcuni, come per esempio i Took dei Grandi Smial e i Brandybuck di Villa Brandy, vivevano con più generazioni di parenti in relativa pace nella vasta e ramificata dimora a vita. Tutti gli hobbit avevano uno spaccato senso della famiglia e tenevano molto alle parentele. Disegnavano lunghi ed intricati alberi genealogici dagli innumerevoli rami che, parlando di loro, è importantissimo conoscere. Sarebbe impossibile stabilire in questo libro anche solo un albero genealogico che comprenda unicamente i membri principali delle grandi famiglie di quell'epoca. Ve ne sono parecchi alla fine del libro rosso dei confini occidentali, ma costituiscono un piccolo volume a sé, estremamente noioso per chiunque, eccetto che per gli hobbit, che adoravano questo genere di cose. Si dilettavano a riempire meticolosamente libri interi di cose che già sapevano in termini chiari e senza contraddizioni. A proposito dell'erba pipa, è bene qui far cenno di un'altra originale abitudine degli hobbit. Solevano aspirare o inalare con pipe di legno o di argilla il fumo proveniente dalla combustione di certe foglie che chiamavano erba pipa o foglia pipa e che probabilmente erano una varietà di quella che noi chiamiamo nicotiana. Un gran mistero avvolge le origini di questo strano costume o arte, come la chiamano gli hobbit. Tutte le notizie che fu possibile procurarsi le riunì in un libro Meriadoc Brandybuck, Signore della Terra di Buck, e data la parte importante che tanto lui quanto il tabacco del decumano sud occupano in questo libro, è opportuno citare l'introduzione della sua opera intitolata L'erborista della contea. «E questa è un'arte, sostiene, che possiamo certo dire di avere inventata noi. Quando gli hobbit incominciarono a fumare, nessuno lo sa. Tutte le leggende e storie di famiglia ne parlano come di una abitudine esistita da sempre, da secoli. Le genti della contea fumavano vari tipi di erbe, le une amare, le altre più dolci. Un fatto sicuro è che il primo a coltivare l'autentica erba pipa nei suoi giardini ai tempi di Isengrim II, che verso l'anno 1070, secondo il calendario della contea, fu Tobaldo Soffiatromba di Piani Lungone. Le varietà prodotte in quella regione, come la foglia di Piani Lungone, il vecchio Tobia e la Stella del Sud, sono tuttora le più pregiate. E il vecchio Tobia non volle mai svelare nemmeno in un punto di morte dove scoprì quella pianta. Sapeva tutto sulle erbe, ma non era un gran viaggiatore. Pare che da giovane si recasse spesso a Brea, e certo non si allontanò mai più di tanto dalla contea. È dunque possibile che sentisse parlare della pianta a Brea, dove ora perlomeno cresce molto bene sulle falde della collina. E gli hobbit di quella regione pretendono infatti di essere stati i primi a fumare, sostengono di aver fatto tutto prima, o meglio della gente della contea che chiamano abitanti delle colonie. E su questo punto credo che abbiano probabilmente ragione. Fu certo da Brea che l'arte di fumare l'autentica erba pipa si è diffusa recentemente fra i nani, i raminghi, gli stregoni, i viaggiatori che attraversavano quella regione e fra altre genti ancora. Il centro e nucleo di sviluppo di quest'arte fu così l'antica osteria di Brea, il puledro impennato, di proprietà della famiglia Cactacei, da tempo immemorabile. Ciò nonostante, dalle ricerche compiute da me personalmente durante numerosi viaggi nel sud, risulta che detta erba non è originaria delle nostre parti. Credo provenga invece dall'Ovesturia e che fu poi da lì portata dagli uomini attraverso il mare. A Gondor è abbondante, più folta e profumata che non a nord, dove non cresce spontanea, e per sopravvivere e fiorire ha bisogno di luoghi caldi e riparati come Piani Lungone. Gli uomini di Gondor la chiamano Dolce Galenas e ne apprezzano solo la fragranza dei fiori. Forse nei secoli tra la venuta di Elendil e i giorni nostri fu trasportata verso nord lungo il verde cammino. Persino i Numenoreani riconoscono che gli hobbit furono i primi a metterla in una pipa. Prima di noi nemmeno gli stregoni vi avevano pensato, benché uno di loro, che conoscevo da tanto tempo, avesse appreso questa nostra arte e la praticasse come tutte le altre arti che conosceva, alla perfezione. L'ordinamento della contea. La contea era divisa in quattro regioni, delle quali abbiamo già parlato. I decumani sud, nord, est, ovest. Questi, a loro volta, erano divisi in un certo numero di signorie che portavano ancora i nomi delle antiche e potenti famiglie. Ma ai tempi della nostra storia, questi nomi si trovavano anche fuori dalle rispettive signorie. Quasi tutti i Tuk vivevano ancora in Tuklandia, ma né i Baggins né i Boffin vivevano nelle loro antiche signorie, fuori dai decumani vi erano i confini occidentali e orientali, la terra di Buk, ed i confini occidentali furono aggiunti alla contea nell'anno 1462. La contea non aveva in quel tempo un vero e proprio governo. Ogni famiglia si occupava dei suoi affari, i lavori agricoli necessari per produrre generi alimentari ed i continui pasti occupavano interamente le loro giornate. Negli altri settori non erano, in linea di massima, avidi ed ingordi, bensì generosi e moderati, tanto che le dimensioni dei fondi, fattorie e botteghe rimanevano immutate per intere generazioni. Avevano conservato l'antica tradizione che voleva il re a Fornost, a Rocca Nord, come preferivano chiamare quel villaggio a nord della contea, ma da quasi 1000 anni non vi erano più re e le rovine di Rocca Nord erano invase dall'erba. Ciò nonostante, gli hobbit continuavano a dire, parlando di popoli selvaggi, di essere crudeli, i vagabondi per esempio, e che non avevano mai conosciuto il re. Attribuivano infatti al re dei tempi antichi tutte le leggi fondamentali e generalmente le osservavano di loro spontanea iniziativa, considerandole regole antiche e giuste. La famiglia Tuk fu certo per molto tempo la più potente, poiché il titolo e le mansioni del conte, dopo essere toccati ai vecchio becco, erano passati a loro. Il primogenito portava dunque il titolo di conte, era il giudice supremo della Corte di Giustizia, presidente dell'Assemblea Nazionale e capo dell'esercito Hobbit, istituzioni che però esistevano solo in periodi di emergenza, ormai più unici che rari, per cui il conteato non era altro che una onorificenza. La famiglia Tuk godeva comunque di una stima e di un rispetto particolari, essendo numerosa ed immensamente ricca. Inoltre generava rampolli forti e volitivi dalle abitudini bizzarre e dal temperamento avventuroso e spericolato. Ora che i tempi erano cambiati, questo lato del carattere dei ricchi era mal visto e tollerato anziché apprezzato. Gli hobbit tuttavia conservarono l'abitudine di chiamare il capofamiglia il Tuk e di aggiungere al suo nome, se necessario, un numero, per esempio Isengrim II. L'unico vero e proprio ufficiale della contea era il sindaco di Pietraforata, eletto ogni 7 anni alla fiera gratuita sui Bianchi Poggi, in occasione della grande festa lite di mezza estate. Il solo compito del sindaco era di presiedere i frequenti banchetti festivi, se non che, essendo egli anche ministro delle poste e primo guardacontea, doveva occuparsi contemporaneamente dei servizi di messi e della Guardia Nazionale. Questi erano gli unici due servizi della contea e i messi erano i più numerosi e di gran lunga i più attivi. Pochi tra gli hobbit erano i letterati, ma coloro che lo erano scrivevano spessissimo a tutti gli amici e a una scelta cerchia di parenti non raggiungibili con una passeggiata pomeridiana. Guardia Contea era il nome dato dagli hobbit a quelli che più rassomigliavano ai nostri poliziotti. Non portavano certo uniformi, né ignoravano persino l'esistenza, ma solo una piuma sul berretto e si occupavano molto più degli smarrimenti di animali che non della sicurezza delle persone. Erano in tutto 12, 3 per ogni decumano, addetti al lavoro interno. Un corpo armato più importante, i cui effettivi variavano secondo le necessità, era impiegato per sorvegliare le frontiere ed impedire a qualsiasi straniero, grande, piccolo o importante che fosse, di dare fastidio. All'epoca in cui comincia la nostra storia, il numero dei confinieri, come venivano chiamati, era notevolmente aumentato. Vi erano stati infatti molti rapporti e lagnanze su strani esseri ed ignote creature che vagavano attorno alle frontiere e che talvolta le attraversavano. Era questo il primo segno che le cose non andavano come dovevano e come in passato erano sempre andate, eccetto che nelle favole e leggende di tempi remoti. Eppure quasi nessuno vi prestò attenzione, nemmeno Bilbo si rese conto di ciò che poteva significare. Erano passati 60 anni da quando era partito per il suo famoso viaggio ed era considerato molto vecchio anche dagli hobbit, che spessissimo raggiungevano i 100 anni. Conservava ancora gran parte dell'enorme fortuna che aveva portata con sé al suo ritorno. A quanto ammontasse non lo rivelò mai a nessuno, nemmeno a Frodo, il suo nipote preferito, e non svelò mai il segreto dell'anello che aveva trovato. Ti spiace solo quest'ultima frasetta? Erano passati 60 anni da quando era partito per il suo famoso viaggio ed era considerato molto vecchio anche dagli hobbit, che spessissimo raggiungevano i 100 anni. Conservava ancora gran parte dell'enorme fortuna che aveva portato con sé al suo ritorno. A quanto ammontasse non lo rivelò mai a nessuno, nemmeno a Frodo, il suo nipote preferito, e non svelò mai il segreto dell'anello che aveva trovato. A proposito della scoperta dell'anello, il libro rosso racconta che un giorno si presentò alla porta di Bilbo il grande stregone Gandalf il Grigio, accompagnato da 13 nani, tra i quali niente meno che Thorin Scudo di Quercia, discendente di re, e i suoi 12 compagni d'esilio. Benché sbalordito e incredulo, Bilbo partì con loro in una mattina d'aprile del 1341, calendario della contea, alla ricerca del gran tesoro appartenuto ai re dei nani. Si diceva che fosse stato seppellito sotto la montagna, nella valle a sud di Erebor. Il drago di guardia al tesoro fu ucciso, la spedizione fu coronata da un brillante successo, tuttavia, nonostante la battaglia dei 5 eserciti durante la quale Thorin e molti altri valorosi cavalieri persero la vita, l'impresa non avrebbe avuto molto rilievo nella storia o meritato più di un accenno nei lunghi annali della Terza Era se non si fosse verificato uno strano incidente. Il gruppo, diretto verso le terre selvagge, fu assalito dagli orchetti in un alto valico delle montagne nebbiose. Durante la lotta, Bilbo si smarrì nelle profonde miniere nere degli orchetti. Brancolando nel buio, posò una mano in terra e gli capitò di trovare un anello. Gli parve allora un semplice caso e si mise l'anello in tasca. Cercando una via d'uscita, Bilbo giunse alla fine della galleria nel ventre della montagna. In quel luogo viveva Gollum, lontano dalla luce del giorno, su un isolotto in mezzo ad un gran lago ghiacciato. Era un piccolo essere ripugnante. Adoperava i grandi piedi piatti come remi per muovere una piccola barca, mentre con pallidi occhi fosforescenti osservava i pesci ciechi che le sue lunghe dita afferravano ed infilavano ancor vivi in bocca. Mangiava ogni essere vivente che riusciva a catturare e strangolare, persino gli orchetti. Possedeva un tesoro segreto, venuto in suo possesso molti anni prima, quando viveva ancora alla luce, un anello d'oro capace di rendere invisibile colui che lo portava. Era l'unica cosa che amava, il suo talismano, col quale parlava e discuteva anche quando non l'aveva con sé. Di solito lo teneva nascosto nel suo isolotto, al sicuro, in un buco, fuorché quando cacciava o spiava gli orchetti al lavoro nella miniera. Gollum avrebbe certo subito attaccato Bilbo se avesse avuto con sé l'anello al momento del loro incontro. Invece era l'hobbit ad avere un'arma, un coltello coltello elfico che adoperava a mo' di spada. Per guadagnare tempo, il mostro lo sfidò al gioco degli enigmi. Se Bilbo non fosse riuscito a risolvere gli enigmi, egli l'avrebbe ucciso e divorato. Nel caso contrario, sarebbe stato lui a fare qualcosa per Bilbo. Gli avrebbe mostrato, cioè, la via d'uscita dalla galleria. Bilbo, smarrito nel buio, senza speranza, incapace sia di avanzare che di tornare indietro, accettò la sfida. Alla fine fu Bilbo a vincere, più per fortuna sembra che per intelligenza. Infatti, non sapendo più che cosa chiedere ed avendo inavvertitamente toccato l'anello raccolto nella galleria, domandò: «Che cosa ho in tasca?» Gollum, pur avendo dato 3 risposte, non riuscì a trovare quella giusta. I pareri dei commentatori sono discordi se considerate veramente, cioè in base alle regole del gioco, l'ultima domanda di Bilbo come un vero e proprio enigma, oppure come una semplice domanda, ma tutti sono d'accordo nel dire che Gollum, avendo accettato la sfida e tentato di risolvere l'ultimo quesito, era irrevocabilmente tenuto a rispettare la promessa. Bilbo, colto dall'improvvisa idea che quella viscida creatura potesse essere falsa e bugiarda, pregò vivamente Gollum di mantenere la parola, vincolo sacro che nessuno oserebbe mai rompere. Ma dopo anni di buio, il cuore di Gollum era diventato un nero e in lui covava la falsità. Fuggì furtivamente sulla sua isoletta in mezzo alle scure acque di cui Bilbo ignorava l'esistenza. Lì, pensava, era il suo talismano che l'avrebbe protetto e confortato ora che si sentiva furioso ed affamato. Ma l'anello era sparito, l'aveva perso, glielo avevano rubato. Mandò un urlo che fece rizzare i capelli sulla testa di Bilbo, il quale non aveva però capito che cosa fosse successo. Un'idea balenò improvvisamente nella mente di Gollum.
«Ecco che cosa aveva in tasca!»
gridò e si precipitò per ammazzare l'hobbit e riprendersi il suo tesoro. Nell'oscurità gli occhi di Gollum brillavano come una fiamma verde. Bilbo si accorse del pericolo giusto in tempo per fuggire su per la galleria lontano dal lago e di nuovo la sua buona stella lo salvò mentre correva. Mise una mano in tasca e l'anello gli si infilò dolcemente al dito. Gollum lo sorpassò e si mise a guardia dell'uscita per impedire al ladro di scappare. Bilbo, seguendo stancamente il mostro che imprecava e piagnucolava, indovinò il segreto dell'anello. Aveva trovato lui il magico amuleto e con esso il modo per sfuggire agli orchetti e a Gollum. La speranza fu come una luce nell'oscurità. Infine arrivarono davanti ad un'apertura pressoché invisibile che conduceva alle uscite inferiori della miniera sul lato est della montagna. Gollum si mise all'agguato e Bilbo fu tentato di ucciderlo con la spada. Ma la pietà glielo impedì ed egli non volle che l'anello, unica sua speranza di sopravvivenza, gli servisse per ammazzare una creatura impaurita e in una situazione di svantaggio. Raccogliendo tutte le proprie forze, saltò al di là di Gollum nel buio e scappò giù per il passaggio, inseguito dalle grida di odio e di disperazione del suo nemico.
«Alladro! Alladro! Jenkins, sia benedetto in eterno!»
Lo strano è che la prima versione dei fatti data da Bilbo ai suoi compagni era molto diversa da questa. Egli infatti disse loro che Gollum gli aveva promesso un regalo se avesse vinto il gioco. Quando poi era andato sull'isola a cercare l'anello, si era accorto che il suo tesoro era sparito, un anello magico che gli era stato regalato molto tempo prima per il suo compleanno. Bilbo si sarebbe reso conto allora che si trattava dell'anello trovato nel tunnel, ma non avrebbe detto niente. E come premio, invece del gioiello, si sarebbe fatto indicare l'uscita. Questo È ciò che Bilbo scrisse nelle sue memorie e sembra non aver mai più, nemmeno dopo il consiglio di Elrond, modificato il testo che è così, riportato dall'edizione originale del Libro Rosso e da molte copie e riassunti. Solo le copie più tardive contengono ambedue le versioni ispirate agli appunti di Frodo e di Sam Vise, i quali, malgrado fossero venuti a conoscenza della verità, si mostrarono sempre molto restii a cancellare e distruggere qualcosa scritta di proprio pugno dal loro compatriota. Chi fin dal principio non credette mai alla storia raccontata da Bilbo fu Gandalf, che continuò ad essere molto incuriosito dalla storia dell'anello. Dopo innumerevoli interrogatori che dettero origine ad una certa tensione nei loro rapporti, Gandalf riuscì finalmente ad apprendere da Bilbo la verità. Lo stregone teneva molto a conoscere l'esatta versione dei fatti e considerava preoccupante e sospetto che il caro amico non gli avesse detto la verità sin dall'inizio, come aveva sempre fatto. L'idea del regalo non era comunque una semplice invenzione alla Hobbit. Gliel'avevano suggerita, dichiarò poi Bilbo, le parole borbottate da Gollum, che riferendosi più volte all'anello lo aveva chiamato «regalo di compleanno». Anche questo Gandalf lo trovava strano e ambiguo, ma la verità non gli fu rivelata che anni ed anni dopo, come vedremo più in là. Sulle ultime avventure di Bilbo non vi è più molto da dire. Grazie all'anello riuscì a varcare l'uscita della miniera e a fuggire lontano dagli orchetti, raggiungendo i compagni. Adoperò l'anello molte altre volte prima di rientrare a casa, specialmente per venire in aiuto agli amici, mantenendo tuttavia il segreto per quanto gli fu possibile. Al suo ritorno, Bilbo appese la spada a pungolo sul camino e prestò ad un museo, e precisamente al Palazzo Matom di Pietraforata, la meravigliosa armatura proveniente dal tesoro del drago e regalatagli dai nani. Ma conservò in un cassetto di casa Bankins l'antica mantella con cappuccio che aveva portato durante il viaggio, e in tasca, assicurato ad una catenella, il prezioso anello che non lasciava mai. Ritornò a casa Baggins il 22 giugno. Aveva allora 52 anni, 1342 siamo, e nella contea non si verificò alcun fatto degno di nota fino ai preparativi per festeggiare il suo 111° compleanno. E qui, appunto, che incomincia la nostra storia. Una nota sulla documentazione della contea. La parte sostenuta dagli Hobbit negli avvenimenti della Terza Era che portarono all'annessione della contea al reame unificato destò in loro un crescente interesse per la propria storia. Molte delle loro tradizioni tramandate fino allora per via orale furono raccolte e trascritte. Le grandi famiglie si interessarono anche degli avvenimenti occorsi nelle altre parti del reame e molti dei loro membri ne studiarono le antiche storie e leggende. Alla fine del primo secolo della Quarta Era vi erano già nella contea numerose biblioteche ricche di libri storici e di preziosi documenti. Le collezioni più belle e numerose si trovavano probabilmente a Sottotorri, ai Grandi Smial e a Villa Brandy. La nostra storia, che riguarda la fine della Terza Era, è tratta per la maggior parte del Libro Rosso e dei confini occidentali. Il nome di questa importante fonte di notizie sulla Guerra dell'Anello è dovuto al fatto che fu a lungo conservata sotto torri dai Bel Piccolo, custodi dei confini occidentali. Era originariamente il diario privato di Bilbo, che egli recò con sé a Gran Burrone. Frodo, avendolo riportato nella contea insieme ad altri numerosi appunti, la completò nel 1420-21 con la storia della guerra. Egli vi annesse tre grossi volumi rilegati in pelle rossa, donatigli da Bilbo come regalo da Dio. A Sottotorri aggiunsero poi a questi quattro volumi un quinto contenente commentari genealogici ed altro materiale riguardante gli Hobbit della Compagnia dell'Anello. L'originale del libro rosso non è pervenuto fino a noi, ma abbiamo gran parte delle copie fatte per i discendenti di Sanvise. La più importante ha una storia complessa, scritta a Gondor, probabilmente su richiesta del pronipote di Peregrino, e completata nell'anno 1592, 172 della quarta era, e fu però conservata ai grandi Smial. Lo scriba aggiunse la nota seguente: Findegil, scrittore del re, conclude il suo lavoro nell'anno 172 della quarta era. È la copia dettagliata e precisa del libro del conte che si trova a Minas Tirith. E questo, a sua volta, è la copia fatta su richiesta del re Elessar, del libro rosso di Perianath. Quest'ultimo era stato portato al re del conte Peregrino nel 64 della quarta era, anno del suo ritorno a Gondor. Il libro del conte fu dunque la prima copia del libro rosso e contiene tutto ciò che nelle edizioni seguenti fu perduto oppure omesso. A Minas Tirith fu molto commentato ed in particolare furono corretti alcuni nomi, termini e citazioni in lingua gnomica. Vi fu anche aggiunto un riassunto del racconto di Aragorn ed Arwen. La versione integrale pare sia stata scritta da Barahir, nipote del commissario Faramir, poco dopo la morte del re. Ma l'importanza dell'opera di Findegil è dovuta principalmente al fatto che essa è l'unica copia contenente le complete traduzioni dall'elfico di Bilbo. Si tratta di tre volumi scritti tra il 1403 ed il 1418 che dimostrano l'abilità e l'erudizione dell'autore nel servirsi di tutte le fonti di informazioni disponibili a gran burrone. Essi trattano unicamente dei tempi remoti e Frodo non li adoperò affatto, per cui non è necessario parlarne in questa sede. Da quando Mariadoc e Peregrino erano diventati capi delle rispettive influenti famiglie, mantenendo però le conoscenze ed i rapporti che avevano con Rohan e con Gondor, le biblioteche di Tuchboro e di Bucboro si riempirono di opere indipendenti dal libro rosso. A Villabrandi ve ne erano che parlavano dell'Eriador o della storia di Rohan. Alcune fu proprio Meriadoc a comporle o a iniziarle. Tra i suoi lavori erano tuttavia più popolari l'erborista della contea ed il calcolo degli anni nel quale confrontava i calendari della contea e di Brea con quelli di Gran Burrone, Gondor e Rohan. Scrisse anche un breve tratto intitolato Antichi termini e nomi della contea, nel quale mostrava un particolare interesse per la ricerca di termini tipici della contea, come per esempio Matom, e di elementi arcaici nei nomi delle località che avevano affinità con la lingua dei Rohirrim. I libri della biblioteca del grande Smial, benché contenessero cronache storiche più dettagliate e minuziose, erano di minor interesse per le genti della contea. Nessun volume era stato scritto da Peregrino, il quale però aveva raccolto molte opere redatte dagli scribi di Gondor. Erano in maggior parte copie o riassunti di storie e leggende sugli Elendil e sui suoi successori. I grandi Smial erano l'unico posto della contea dove si potevano trovare esaurienti documentazioni relative alla storia di Numenor e dell'ascesa di Sauron. Fu inoltre probabilmente compilata lì, grazie al materiale raccolto da Meriadoc, la Cronaca degli Anni. Benché le date, specialmente quella della seconda era, siano spesso ipotetiche, esse meritano l'attenzione dei lettori. Forse Meriadoc trovò gran parte delle informazioni a Gran Burrone, dove si recò più volte. Vivevano colà, assieme a qualche alto elfo, i figli di Elrond, rimasti dopo la partenza del padre. Dicono che Celeborn vi si trasferì dopo che Galadriel, che se n'era andata via, ma nessuno conosce il giorno in cui egli disse addio ai rifugi oscuri, portando con sé l'ultimo vivido ricordo dei tempi remoti della Terra di Mezzo. Fine del prologo.